Radioattività. Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.
Di fatto il PD perde la sua ala sinistra. All'attesissima direzione nazionale i bersaniani non si presentano. Noi, spiega in serata Roberto Speranza, andiamo avanti sulla strada della costruzione di un nuovo soggetto politico del centro-sinistra italiano. E Bersani a Di Martedì dice: non è più la ditta, non mi sento di iscrivermi al PD, non mi interessa partecipare a questo congresso, rimango nel centro-sinistra, sosterrò il governo, Emiliano farà i conti con le sue coerenze. Ed Enrico Rossi a 8:30 dice: Emiliano Leale, non voglio dare giudizi, spetta ai cittadini. La risposta di Emiliano poco dopo: io ho tradito? Questa frase non l'ho sentita, non faccio parte della corrente di Bersani o Speranza, sono un militante single, la mia forza è anche questa, di non far parte di queste conventicole. E a fine giornata parla anche D'Alema, che spiega: spero che sia una separazione non eterna, l'elemento di divisione è Renzi. Quindi manca il documento formale, ma la sostanza no. Il Partito Democratico, a 10 anni dalla sua fondazione, subisce la più importante fuoriuscita, tra cui un ex segretario per Luigi Bersani, un ex capogruppo Speranza, che ora pensano già alla costituzione di nuovi gruppi parlamentari. Emiliano invece in direzione lancia la sfida a Renzi: vi ribadisco che mi candiderò alla segreteria del Partito Democratico, mi candido alla segreteria del PD perché è casa mia, è casa nostra e nessuno può cacciarmi via.
Survivor, Eye of the Tiger, mercoledì 22 febbraio, 16:34 minuti. Questo è il servizio del TG La 7 di stamattina. Buon pomeriggio Trieste, benvenuti al Blando Radio Show. Io sono Marco Vitrotti e questo è lo show di Trieste per Trieste. Do il benvenuto al mio collega Mattia Sandri in collegamento via Skype oggi a Trieste. Ciao Mattia.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, un saluto anche a Paolo che sicuramente è lì in regia.
Assolutamente, infatti volevo dare il benvenuto anche al direttore di Radioattività, Paolo Costinelli. Ciao Paolo.
Allora, ciao Marco, ciao Mattia, però non dare sempre per scontate le cose se non vedi o non senti. È un consiglio generale, insomma.
Subito, sfida.
Dai, ero sicuro, non sarebbe Radioattività senza Paolo Agostinelli.
Mannaggia.
Allora, parliamo di quello che è successo. Continua la vicenda della lotta nel PD con la nuova puntata della direzione convocata per mettere in moto la macchina congressuale. Durante i lavori di ieri c'è stato un ulteriore colpo di scena con il presidente della Regione Puglia, come abbiamo sentito, Emiliano, che ricordiamo faceva parte del gruppo degli scissionisti e ha deciso di non uscire più dal PD, ma di lanciare addirittura la propria candidatura alla segreteria del partito. Quindi c'è stata in pratica una scissione degli scissionisti, un gioco di parole, ma è così, ecco. E D'Alema e Bersani intanto continuano dritti per la loro strada, hanno ufficialmente annunciato di non voler rinnovare le tessere al partito e di essere in azione per la creazione di un nuovo movimento politico di sinistra. Già pronti in Parlamento, deputati e senatori a formare i gruppi indipendenti fuori dalla compagine PD. La minoranza dei dissidenti Valenti critica pesantemente la scelta di Emiliano, dicendo che ha scelto il PDR, ovvero il partito di Renzi, come ne abbiamo già parlato qui in trasmissione, invece di una soluzione libera. Emiliano dal canto suo ribatte affermando che il PD è casa sua e da cui nessuno ha diritto di cacciarlo, preferisce restare all'interno e sfidare Renzi faccia a faccia. Voi cosa ne pensate, cari colleghi? Mattia?
Ma io credo che il PD sia obiettivamente un'entità politica che raccoglie al suo interno correnti estremamente diverse tra loro, quindi riuscire a farle convivere non è sicuramente facile. In un momento poi di tensione come quello attuale, dove comunque ci sono ancora gli effetti del referendum, intendo dire come strascichi politici, sì, sicuramente non è semplice.
Paolo?
Beh, io credo che sia il gioco del grande azzardo, in tutti i sensi, perché c'è in ballo ovviamente la data famosa delle elezioni, cioè chi la vuole prima, chi la vuole dopo. Penso che ci sia anche, stiano girando dei sondaggi che saranno probabilmente contrastanti l'uno all'altro, non quelli che vengono resi a noi pubblici, e il punto è che qualcuno vuole trovarsi al posto giusto al momento giusto, e credo che il problema sia
non
un po'
facile,
quello.
Non è facile, è una lotta senza fine, diciamo.
Stiamo parlando ovviamente del partito che tecnicamente, insomma, ha in mano il potere, insomma,
in questo momento qua,
cui,
sì,
esatto,
assolutamente.
Per questo questi equilibri sono così complicati.
Ricordiamo, l'ex presidente del Consiglio, oramai anche ex segretario del partito, vola negli Stati Uniti e voci di corridoi parlano di un possibile incarico da parte di un'università americana per un corso da tenere in Italia, proprio nella sua Firenze.
Per imparare l'inglese?
Ma magari è un eventuale paracadute, mettiamolo così, nel caso le cose si mettano male, lo sapremo di sicuro di più nella prossima puntata. Vi chiedo, secondo voi, lo so che è difficile predire, però quali sono i possibili scenari che si prospettano a questo punto?
Ma io credo che adesso la cosa più importante da definire sia una possibile data per le elezioni, anche perché quello è l'elemento cardine.
Cioè senza passare per congresso?
Tutto.
Senza passare per un congresso nel PD? Dici,
no,
oppure...
sicuramente il congresso nel PD, insomma, ci sarà, adesso loro stabiliranno le date, valuteranno insomma quando, però... E credo che adesso quello che è veramente l'elemento cruciale sia la tenuta del governo.
Sì. E Paolo, invece, ti chiedo.
È come se mi avesse rubato le parole di bocca. Cioè, il momento, proprio il punto di svolta è quello, fondamentalmente.
Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato. Un giovedì da non perdere.
I would.
James Blunt per l'occasione, no? Con la D, direi,
sì,
caro Paolo.
Non, ripeto, quando sei in diretta ti si annulla.
No, però prima Eye of the Tiger e Survivor l'ho detto bene.
Sì, sì, sì.
Ok,
perché
grazie.
Te la sei studiata.
Beh, comunque, James Blunt, Blunt 1973, 16:42 minuti a Trieste. Dopo la chiusura della provincia passa in regione il dossier sulla discarica di via Herrera, una zona molto delicata con una collina nella quale c'è di tutto. La questione di via Herrera è un'altra rimasta in bilico nonostante le numerose segnalazioni da parte di cittadini ed associazioni ambientaliste che più volte chiedevano l'intervento delle istituzioni. Siamo in collegamento telefonico con l'assessora all'ambiente del comune di Trieste, Luisa Polli. Buon pomeriggio, assessore.
Buonasera e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Quali sono le competenze del comune che, ricordiamo, non è proprietario dell'area? C'è un piano d'azione per affrontare la questione?
Allora, io vorrei fare un attimo una precisazione.
Sì.
Cioè, ricordare che nel 1984, quando è partita la realizzazione della discarica regolarmente autorizzata in base alle normative vigenti, autorizzata a suo tempo dalla Regione, ovviamente le tipologie di materiali che si potevano conferire, che erano previste nell'autorizzazione, rispondevano a normative ben diverse da quelle che oggi, giustamente, dico io, sono vigenti e sono a maggior tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.
Mm-hmm.
Detto questo, è una vicenda che dall'84 e poi dalla chiusura della discarica è andata avendo un percorso difficile. È stata la stessa autorità portuale ad aver presentato un progetto, andato in conferenza dei servizi presso il Ministero dell'Ambiente nel 2012, mm-hmm. Progetto che poi risultava alquanto dispendioso, onde per cui è stata l'autorità portuale ad aver dichiarato di non essere disponibile, di non ritenersi responsabile, quindi proprietario incolpevole, e di attendere quindi il responso della provincia, che nel frattempo aveva ereditato le competenze, di determinare quali erano i soggetti responsabili e anche quelli che dovevano fare il progetto di messa in sicurezza.
Chiaro.
E di bonifica.
Tutto...
Quello che è importante ricordare è che proprio in virtù di tutte queste problematiche era stato creato il sito di interesse nazionale, proprio perché il Ministero si è reso conto attraverso un provvedimento eccezionale, ovviamente sparsi su tutto il territorio nazionale i siti di interesse, due in Friuli Venezia Giulia, proprio per conferire ai soggetti pubblici i danari, diciamo le somme necessarie per affrontare bonifiche che sono ovviamente molto
difficili,
onerose.
Immagino, sì, è chiaro. Ecco. Le chiedo da ignorante, quali sono i rischi per l'ambiente?
Ma diciamo che i rischi per l'ambiente sono quelli dovuti a qualsiasi inquinamento delle acque, dovuto a tutta una serie di superamento dei limiti previsti dalle attuali normative, quindi idrocarburi leggeri piuttosto che diossine, piuttosto che metalli. Voglio ricordare che era previsto e la Regione aveva fatto questo percorso insieme al Ministero, che in quel famoso progetto di rigassificatore che nessuno dei soggetti a livello locale a tutti i livelli ha mai accettato, mai vuole e continuerà a votare per il no, era previsto che quella società si facesse carico della bonifica anche della discarica, perché proprio in quell'area doveva essere realizzata.
Quindi il rigassificatore via terra?
Sì, esatto, okay, esatto. Okay. Ecco. Quindi questo era uno delle idee che aveva avuto il Ministero, ovviamente non voluta dal territorio. In questo momento, per venire...
Però Tondo voleva il rigassificatore, se non sbaglio,
Sì, però diciamo che il comune, io parlo oggi
dall'amministrazione
comunale,
chiaro.
Quindi parlo a nome dei triestini, i triestini non hanno mai voluto. Però c'era una logica di non caricare sui soldi, sui fondi pubblici, mm-hmm. un risanamento che in questo caso invece deve ricadere su fondi pubblici. In questo momento la provincia, proprio un giorno prima della sua chiusura, ha inviato una nota al Ministero in cui individua il soggetto responsabile. D'altro canto era una discarica comunale, non c'era bisogno di una grande istruttoria per individuare quale era il soggetto. Io mm-hmm. ritengo che l'unico soggetto non sia solo il comune, ma anche chi a suo tempo ha autorizzato la realizzazione della discarica, quindi la regione, quindi una catena di soggetti pubblici. Siamo in un sito di interesse nazionale. Io ho già contattato attraverso gli uffici del comune il Ministero dell'Ambiente. Andremo a Roma per discutere sul come fare una messa in sicurezza definitiva di quell'area, anche perché sono in progetto tutta una serie di interventi anche da parte di autorità portuale. Quindi credo che ottimizzare tutte le risorse pubbliche attraverso un progetto, un accordo di programma che preveda un'ottimizzazione della spesa pubblica per giungere ovviamente alla messa in sicurezza definitiva di quell'area, sia il percorso che consenta di lavorare nel più breve tempo possibile e nello stesso tempo ottimizzare i soldi pubblici.
Brevemente, tempistiche più o meno?
Ma purtroppo i tempi ministeriali delle conferenze di servizi, abbiamo l'esperienza di come funziona. Io auspico che dovendo autorità portuale ampliare proprio in quell'area la sua attività, si possa individuare un percorso il più snello possibile. Proprio per questo andrò a Roma per individuare quale può essere la modalità più rapida per, d'altro canto abbiamo i dati ARPA, abbiamo tutti gli elementi, partiamo anche da uno studio di fattibilità di autorità portuale. Penso che mettere insieme i pezzi e poi le risorse pubbliche del sito, per il sito nazionale di bonifica, penso che a questo punto si potrà concretizzare.
Io la ringrazio, assessore, grazie veramente, perché so che non è facile, perché mi sembra che ha avuto un incidente poco tempo fa, quindi la ringrazio.
Niente.
Grazie veramente tanto, le auguro buona serata. Grazie ancora.
Grazie anche a voi. Grazie.
Grazie ancora all'assessore Luisa Polli. Noi torniamo tra pochissimo, sempre qui al Blando Radio Show.
Radioattività. Blando Radio Show, ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16.30. L'appuntamento con le notizie, gli ospiti, l'attualità, condotto ed ideato da Marco Vitrotti. Blando Radio Show è su Radioattività il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 16.30.
Più di 50 milioni di persone stanno assistendo al lancio.
La NASA aveva un grande problema.
Trovatemi un matematico prima che i russi piantino una bandiera sulla Luna.
Ha tre donne speciali.
Sei la prima persona di colore, comportati bene.
Hanno la soluzione.
L'IBM si sbaglia.
Chiama le ragazze per controllare i numeri.
Il diritto di contare, dall'8 marzo al cinema.
Radioattività.
Blando Radio Show.
La storia della musica su Radioattività. Do you remember?
Your foot on the floor. But if you know love like the Joker's before, then you're likely to be home on a range. No more the cowboy got to flaunt his wares. He's been grazing on a different plane. Thousands of people are regularly turning it out, and it's easy to find when you mess with your mind that you've gone beyond a reasonable doubt.
Blando Radio Show e su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
E si ride qui in studio, anche perché c'è il buon Walter Totano che è passato a salutarci.
Lui ha il compito di mantenere alto il morale delle truppe, come facevano durante la guerra. Gli americani mandavano i comici, Bob Hope, famoso,
infatti,
per essere andato a tenere alte le truppe.
Mi ricordo i Simpson, ne parlavano anni or sono. Sì. Caro Mattia, ci sei?
Ci sono, quando avete detto così mi è venuto in mente Apocalypse Now, dove però
bravissimo,
non mandavano i comici.
No, andavano anche le donnine, vabbè, ma volevo arrivare a questo punto per paragonare il nostro Walter Totano alle donnine, alle grandonne, insomma, anche la stessa Marilyn Monroe credo sia stata.
Ne sarà contentissimo di questa analogia. Parliamo invece della sala Tripkovic. A Trieste il centro-sinistra ha presentato una mozione in cui si chiede il blocco dell'eventuale abbattimento appunto della sala. Primo firmatario l'ex sindaco Roberto Cosolino, Cosolini, come mi è venuta questa non lo so, seguito da Fabiana Martini e da Maria Teresa Bassaporopat assieme a Roberto De Gioia. Il gruppo di opposizione sottolinea che la sala Tripkovic ha avuto sempre un ruolo essenziale per la città e che potrebbe essere usato anche per l'ampiezza della platea, l'acustica e la metratura del palco, perché comunque ricordiamo è parecchio grande insomma la sala Tripkovic. La mozione vuole impegnare il sindaco e la giunta a lavorare assieme alla sovrintendenza del Teatro Verdi per trovare eventualmente anche finanziatori privati per poter coprire eventuali costi al fine di mantenere l'agibilità della sala. E ne abbiamo parlato già in passato, mi sembra l'altra settimana.
Sì.
E voi cosa ne pensate? Serve davvero la sala Tripkovic in questo momento qua?
Ma io credo che sia una struttura che può tornare obiettivamente utile, anche perché obiettivamente viene utilizzata, è sfruttata in alcune occasioni, certo potrebbe essere utilizzata di più, però non ho gli strumenti per valutare effettivamente la condizione delle strutture.
Ma da quello che mi ricordo comunque dentro non è messa male, cioè magari al di fuori può piacere, può anche non piacere, no? Come ne parlavamo io e te Paolo, però tutto sommato dentro non mi sembra che ci siano problemi.
No, credo di no, però anch'io metto le mani avanti, non lo so, sai che magari possono esserci dei difetti che non cadono all'occhio, ma in realtà che necessitano di interventi. Quello che volevo dire personalmente è che sì, le strutture sono belle, Trieste è una città molto teatrale, lo sappiamo, sì, per ricettività, per tradizione, quanto vuoi. Basta che io dico personalmente, così io l'ho vista, non venga utilizzata come è stata utilizzata negli ultimi tempi, cioè gestita assieme al Teatro Verdi, creando un'alternativa poi relativa.
Sì, diciamo che si era concentrata sul balletto, se non sbaglio.
Sì, secondo me è stata un po' cioè, per tenerla viva, lì era un problema, credo, legato anche al fatto che mantenendo quella struttura si manteneva anche una pianta organica di un certo tipo, sì, del Teatro Verdi, per cui poi per impegnarli per quello che poteva star benissimo in un teatro, spalmarlo su due, mm-hmm, credo, io la faccio molto semplice, magari non è proprio così.
Come dicono gli americani, underused, come dire, sì, no? Sottousata.
Secondo me è quello che diceva, esatto, quello che dicevi tu, che diceva anche, dicevi tu la volta scorsa, che diceva anche Mattia, è giusto, però forse studiando una sua utilizzazione,
sì,
efficace,
il suo campo,
esatto,
ecco,
e anche a target ben preciso.
No, io se, onestamente devo essere sincero, sono affezionato alla sala Tripovic, avevo fatto tutte le audizioni per quando recitavo al
Teatro
Verdi.
Infatti
volevo
chiederla per quello,
infatti
stato
infatti secondo voi è giusto per principio coinvolgere i privati per il mantenimento della cultura? Cioè, in tutto il resto d'Europa si fa, da noi ancora no, perché? Vi chiedo.
Ma io credo che piuttosto nel nostro paese non c'è mai stata questa cultura del coinvolgimento dei privati, però ultimamente, negli ultimi anni intendo, c'è stata un'apertura del pubblico in questo senso, probabilmente perché sono venuti a mancare molti fondi pubblici.
Sì, però è un peccato, come dire, cioè veramente, se penso anche all'Austria, in Austria abbiamo opere create grazie a fondi privati, insomma è un qualcosa che va avanti già da tempo, noi siamo rigorosamente indietro. Tu, Paolo, cosa ne pensi?
Che è un problema proprio di tradizioni, che per decenni, per come è stata strutturata, insomma, la cultura in Italia, portare a una logica di mercato, perché poi se ci metti dentro i fondi privati diventa un prodotto come un altro, per cui quello che funziona va, quello che non funziona non va, e credo che forse non sono tantissimi, però sicuramente sono quelli che hanno puntato più i piedi, più li puntano i piedi, sono quelli che non vorrebbero assolutamente entrare in un circuito di mercato, ecco.
Detto questo, 17 in punto, 17 spaccate, diamo la linea al giornale radio di Radioattività.
Radioattività Notizie.
Bentrovati dalla redazione.
In apertura nella capitale, slitta venerdì l'incontro previsto per oggi sullo stadio della Roma tra i rappresentanti del Campidoglio, il costruttore Luca Parnasi e il direttore generale della società Mauro Baldissoni. A quanto si apprende, a richiedere il rinvio è stata l'amministrazione comunale per procedere a maggiori approfondimenti. La Raggi si sta muovendo a scopo cautelativo e farà una dichiarazione tra uno o due giorni, e così si chiuderà questa storia dello stadio in un modo o nell'altro, lo dice Beppe Grillo lasciando l'Hotel Forum per il Campidoglio, dove incontrerà i consiglieri del Movimento 5 Stelle.
La maggioranza delle sigle sindacali che rappresentano i tassisti ha approvato l'accordo raggiunto al Ministero dei Trasporti, che prevede la stesura di nuove norme entro un mese. Abbiamo ripristinato la regolarità del servizio e contestualmente abbiamo preso l'impegno di una riforma seria che non si può fare con delle proroghe. Così il Ministro dei Trasporti Delrio. Uno Stato serio dà diritto a tutti, dice, a quelli che hanno investito il loro denaro e ai cittadini che devono potersi muovere liberamente, anche utilizzando le innovazioni più recenti.
Per la questione Alitalia invece smentiamo che oggi vi siano trattative. Ad affermarlo è il segretario nazionale della Filt CGL Nino Cortorillo in merito alla convocazione per il rinnovo del contratto nazionale da parte di Assaerio, l'associazione che raggruppa le compagnie aeree. La discussione va fatta senza ultimatum e senza ricatti, spiega, confermando lo sciopero di domani dalle 14 alle 18 del trasporto aereo, che riguarda l'Italia e le aziende di gestione aereo portuale.
È stato condannato ad 8 anni e 2 mesi l'ex presidente di Banca Carige Berneschi, processato per la maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Vita Nuova. In novembre il PM aveva chiesto per lui la condanna a 6 anni. La truffa, per l'accusa, consisteva nel far acquistare dal ramo assicurativo Carige immobili e quote societarie di imprenditori compiacenti a prezzi gonfiati per reinvestire le plusvalenze all'estero. La presunta truffa avrebbe fruttato a Berneschi ed altre 6 persone 22 milioni.
Il flusso migratorio verso verso l'Italia non accenna a diminuire. Dall'inizio dell'anno è stata superata quota 10.000 sbarchi, con un notevole incremento rispetto sia al 2016 sia al 2015. Dal 1 gennaio ad oggi sono infatti giunti sul territorio italiano 10.700 migranti, ossia il 35,53% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il 35,75% in più rispetto a gennaio-febbraio 2015.
In chiusura il calcio, Europa League, Totti in campo, Dzeko e Salah a riposo. Sono queste le scelte di Spalletti per Roma-Villarreal in campo domani alle 19. Se non siamo all'altezza della situazione, dice il CT giallorosso, quella di domani può rivelarsi una partita difficile. Noi non gestiremo il risultato, si deve entrare in campo per vincere la partita. Dobbiamo fare bene come all'andata, se non sarà così rimarrò deluso. Così Spalletti alla vigilia del ritorno dei sedicesimi. In Spagna una settimana fa i giallorossi si sono imposti con un netto 4-0. Questa sera invece alle 20.45 in campo per la Champions League Porto-Juventus. Gara valevole per l'andata degli ottavi di finale.
Ed era l'ultima notizia, a più tardi.
Radioattività.
Che profumo! Il caffè appena tostato e macinato fresco, proprio come una volta. Torrefazione Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Caffè in grani, macinato, cialde, capsule compatibili, macchine espresso e tanto altro. Consegna gratuita a Trieste. Richiedi il catalogo dei prodotti. Scrivi a Trieste @sangiustocaffè.com. Trieste @sangiustocaffè.com.
Alla Vecia Pescheria assapora le specialità locali. Scopri i nostri piatti preparati con ingredienti di prima scelta. I sardoni, le cozze, il baccalà, zuppe di pesce, risotti, fritture grigliate, ma anche la iota, preparati con le ricette tradizionali. L'ambiente accogliente e familiare sarà il posto giusto per gustarle tutte. Vicino al mare, alla Vecia Pescheria, riva Nazario Sauro 18, proprio di fronte al Salone degli Incanti. Per informazioni e prenotazioni, telefono 040 300 628, alla veciapescheria.it.
Approfittare di questa occasione non ti basterà un carrello, perché i prodotti in offerta sono 1000. Sì, da Despar, Eurospar e Interspar fino al 1 marzo, 1000 prodotti firmati Despar con il 20% di sconto. Per te, sempre il massimo del risparmio e il massimo della qualità.
Radioattività.
Radioattività. Radioattività.
Blando Radio Show è su Radioattività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
Lenny, hello, hell.o, è giusto Paolo? No, non vorrei dire castronate, come
sì,
dire.
Sì, penso che abbiano fatto un gioco mettendoci
un
il
gioco
punto.
Di parole, sì, sì, esatto. Sì, sì, sì. 17.07, bentornati al Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, in questo caso lo show di Muggia per Muggia. Parlando appunto di Muggia, una buona iniziativa nella cornice della 64esima edizione del Carnevale, in quanto il comune ha deciso di ospitare ragazzi di tre classi di prima media e seconda media della provincia di Ascoli Piceno, vittime del terremoto. Gli studenti, assieme ad insegnanti ed alcuni genitori, arriveranno a Muggia sabato e vi resteranno fino a lunedì per assistere alle manifestazioni del Carnevale Muggisano, compresa la sfilata di domenica. Per l'occasione si è condiviso su Facebook un annuncio che sta rimbalzando in questi giorni su numerosi profili, non soltanto muggisani, ma per la ricerca di costumi di carnevale per ragazzi che saranno accolti, per i ragazzi che saranno accolti. Un gesto per renderli ancora più partecipi, chiaramente, della festa. Quindi chiunque abbia un costume per ragazzi dagli 11 a 13 anni può recarsi al primo piano del municipio di Muggia o contattare il numero 040 33 60 106. Ripeto, 040 33 60 106, lo ricorderemo anche più tardi. Per l'occasione siamo in collegamento con l'assessore delle politiche sociali del comune di Muggia, Luca Gandini. Buon pomeriggio, assessore.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori.
Le chiedo, com'è nata questa idea di ospitare i ragazzi?
Guardi, questa idea è iniziata in realtà con un contatto che ci ha fornito il nostro concittadino Mauro Bezegnac, che è stato vigile del fuoco operativo e ha proprio operato durante l'emergenza del terremoto nella zona di Ascoli Piceno.
Sì.
E quindi ci ha fornito il contatto con questa scuola.
Ok, le chiedo, il comune ha intenzione di offrire anche un contributo, no? Di cosa si tratta?
Sì, il comune ospiterà queste due scolaresche presso di noi e ha appunto lanciato due iniziative. La prima riguarda, nell'occasione della media frittata che facciamo nel lunedì pomeriggio, ha lanciato l'idea di una raccolta di fondi per proprio poter supportare la ricostruzione dell'istituto scolastico che ha avuto dei danni importanti durante il terremoto. Per cui abbiamo invitato tutti coloro che parteciperanno a questo tradizionale appuntamento con la prima frittata del lunedì in piazza di essere generosi nei confronti dell'istituto e quindi di poter fare una raccolta di un contributo economico che poi verrà appunto inviato all'istituto di Valtellina e del Trotto.
Beh, complimenti per l'iniziativa. Ripetiamo l'appello per raccogliere i costumi, ricordiamo sempre al numero 040 33 60 106. Ci sono altre cose da ricordare, assessore?
C'è da ricordare la festa di accoglienza che faremo questo sabato alle ore 17 al ricreatorio Penso,
okay.
In cui appunto accoglieremo tutti i ragazzi, abbiamo invitato tutte le scolaresche di Muggia, tutti coloro che vogliono partecipare, per fare una accogliente, appunto, momento di introduzione alla festa del carnevale, in modo che possano sentirsi bene accolti da un ambiente caldo e divertente.
Chiaro.
E simpatico come può essere appunto il nostro carnevale.
Io la ringrazio e vi faccio ancora i complimenti per questa iniziativa, assessore, grazie ancora.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Le auguro buona serata e buon carnevale a questo punto. Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Blando Radio Show.
Radio Attività.
Milano ci accoglie e abbraccia con certe un mezzo sorriso d'Europa. Bologna nel cuore, una vecchia stazione, canzoni d'amore del dopo. Venezia che affonda, bellezza che abbonda, abbonda Torino il mistero. In centro a Firenze tipa che danza e celebra la primavera. C'è un treno che non ferma mai, non cambia mai, non smette mai. Un treno che non è mai stato una volta in orario. Tutte queste vite qui. Offre da bere, poi ride per quelli che siamo. E Napoli è un'isola sempre per sempre. E tu che mi abbracci più forte, mi chiedi di cosa siamo composti, che tanto sai già la risposta. C'è un treno che non ferma mai, non cambia mai, non smette mai. È un treno che non è mai stato in orario. Tutte queste vite qui, qui nel Made in Italy. Sotto queste lune qui, tutti Made in Italy. Cielo ed inferno, non sempre puoi fare una scelta. Il mare che spinge, la costa che stringe, l'insegna c'era una volta. È un treno che non ferma mai, non cambia mai, non smette mai. È un treno che non è mai stato una volta in orario. Tutte queste vite qui. Sotto queste lune qui.
Blando Radio Show e su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
La protesta è finita, almeno per ora. I tassisti tornano al lavoro. È il primo effetto del confronto tra governo e rappresentanti sindacali di categoria. Un tavolo di 7 ore al Ministero delle Infrastrutture. Non ci sarà nessuna modifica al mille proroghe destinato nel pomeriggio a un voto di fiducia, ma sarà realizzato entro 30 giorni un nuovo decreto per regolare le attività dei noleggi con conducente e definire nuove regole per arginare l'abusivismo nel settore della mobilità. Un provvedimento per superare le norme contestate e quanto basta per annunciare la sospensione dello sciopero da parte delle 21 sigle presenti al tavolo della trattativa e la ripresa del servizio delle auto bianche, così come richiesto dal governo al termine della mediazione. È stato l'epilogo di una giornata, quella di ieri, ad altissima tensione e di scontri nel centro della capitale, in cui la protesta dei tassisti, appoggiata da Grillo e dal sindaco di Roma Raggi, ma non condivisa da una parte dei militanti 5 Stelle, si è aggiunta ad un certo punto a quella degli ambulanti contro la direttiva Bolkestein sulle liberalizzazioni dei servizi.
Born to be Wild, 17:17, questo è lo servizio e questo è il servizio di, del TG La 7 di stamattina. Oggi si vota la fiducia al decreto mille proroghe, in cui è compresa anche la questione taxi, che come abbiamo sentito ha suscitato numerosissime proteste su tutto il territorio nazionale, e in particolar modo nelle grandi città. Come abbiamo sentito a Roma ieri, la manifestazione principale, che purtroppo è anche degenerata in episodi di violenza, a cui la polizia ha risposto con alcune cariche. I tassisti non condividono la scelta del governo di dare il via a servizi liberi come Uber, di fatto senza bisogno di licenze ed altri paletti. Chiedo a voi, hanno ragione i tassisti a scendere in piazza? Mattia?
Ma obiettivamente i tassisti stanno facendo un'operazione a tutela della propria categoria, non Chiaro. Si può obiettivamente, insomma, dargli torto per questo. È anche vero che il mondo ha subito una fortissima evoluzione negli ultimi anni, quindi è naturale che certe professioni siano messe a rischio più di altre.
Ok, Paolo invece?
Eh sì, un po' la stessa cosa, è proprio questo, cioè mi rendo conto perché c'è, voglio dire, sacrificio, l'acquisto di una licenza, il
che costa
tantissimo, tantissimo, esattamente, e... immagino che per molti, soprattutto quelli che magari lo fanno da meno anni, è un investimento ancora non riassorbito, per cui sicuramente la concorrenza così senza paletti può essere un gran problema, però bisognerà trovare una soluzione, perché appunto il mondo sta andando avanti ed è l'ennesima, purtroppo lo dico, però l'ennesima trasformazione di un certo tipo di ruoli, ecco.
No, chiaro, in Italia ci abbiamo già il problema degli NCC. Cosa sono gli NCC? Noleggio con conducente, che anche in quel caso, almeno non voglio dire castronate, non si parla di licenze, non si parlano di particolari spese, ecco, per avere la licenza da NCC. Aggiungiamo anche Uber a questo casinopoli, chiamiamolo così. Uh-huh. Secondo me andiamo sì nel caos, perché giustamente un tassista che ha pagato, si è magari indebitato per comprare una licenza, e a quel punto si ritrova, come dire,
sì, ad aver buttato via i soldi, perché dietro la carta straccia, certo.
Uber, sì, servizio bellissimo dal punto di vista tecnologico, funziona, si è visto anche in America, però in America funziona già diversamente, cioè una licenza non è che ti costa l'ira di Dio, ecco, ditemi se sbaglio, secondo voi.
Ma io credo che sia obiettivamente molto difficile poi in questi casi identificare chi sbaglia, chi ha ragione, chi ha torto, è veramente una questione molto complessa, però è vero che ci sono delle professioni che hanno risentito più di altre della globalizzazione. Io sì, mi rendo conto che la licenza per un tassista è un po' anche un bene che viene utilizzato a fine carriera per, come sorta di liquidazione, perché poi di fatto i tassisti sono dei liberi professionisti, quindi
sono
utilizzare una licenza,
certo, poi la vendo e riesco ad avere un gruzzoletto, no? Questo è un po' l'obiettivo,
sempre se riesci a venderlo, e questo è il fatto.
No, adesso
se entra, certo, in campo un Uber, giustamente uno dice, ma perché devo comprare una licenza da tassista?
Certo.
Chiaramente secondo me andiamo ad abolire magari le licenze per i tassisti, bene, ok, a quel punto magari un Uber può anche entrare, si rimborsa coloro che hanno già acquistato una licenza, però ovviamente non siamo noi al governo, quindi non possiamo dirlo.
E non è neanche una cosa semplice.
Non è di sicuro una cosa semplice.
Da oggi al domani.
Fermo restando comunque assoluta condanna ad ogni manifestazione di violenza, sempre dal Bando Radio Show, l'abbiamo sempre detto, ma noi condanniamo sempre la violenza. Non vi sembra che comunque l'esasperazione di alcune categorie stia oramai toccando i vertici massimi in Italia?
Ma io credo sì che ci sia una forte esasperazione in generale, è una tensione sempre più forte, però questo è l'ennesimo effetto, è l'ennesimo caso legato un po' alla globalizzazione, come quando i call center sono stati spostati in nazioni dove il costo del lavoro è più basso. E sono tutti effetti di un mondo globalizzato. Adesso so che sembrano frasi trite ritrite, già sentite, però nella realtà dei fatti è così. Cioè, noi siamo inseriti in un'economia che è più ampia di quella del nostro paese, e molto spesso il nostro paese ha vissuto per alcune categorie anche di piccole sorte di protezionismo, e che oggi è difficile mantenere.
Sì, capisco quello che dici, assolutamente, però allora si va come dire, a giustificare quasi un Trump che dice proteggiamo il lavoro americano, perché a quel punto non si parla più di globalizzazione, cioè le aziende non portano più il lavoro all'estero perché vengono tassate e ritassate e togliamo via il lavoro all'estero, no? Sostanzialmente.
Ma sostanzialmente, insomma, è un discorso molto più ampio, no? Però obiettivamente anche questo rientra in questa logica. Ci sono una serie di azioni che possono essere fatte per contrastare questo sistema. Io credo che obiettivamente oggi come oggi cercare di contrastare la globalizzazione sia molto difficile. Forse è possibile cercare di indirizzarla e di governarla.
Però dico, come emendamento, insomma, anzi come decreto, quello del mille proroghe, c'ha tante falle, secondo me. Perché andiamo a praticamente aiutare Uber in questo caso, però togliamo invece i bus low cost, come dire, perché è passato anche l'emendamento, il governo mette la fiducia alla Camera e aziende come per esempio Flixbus, che non so se conoscete, è una compagnia di bus low cost che connette un po' tutta l'Europa a pochi euro, praticamente così muore in Italia. Per me è inconcepibile, cioè, sembra veramente che facciamo le cose alla Vacchis, per dirla in triestino, no? Cosa vi sembra? Cioè, sinceramente io lo trovo pazzesco una cosa così.
Ma uno dei problemi, insomma, che più si è posto negli ultimi anni è quello di avere, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, regole uguali per tutti.
Ok, ma quindi?
E quindi questo vuol dire che, per esempio, il mercato degli autobus, dei trasporti e locali e non,
sì, però,
va in qualche maniera regolamentato con regole uguali per tutti, che vuol dire anche le stesse
ho capito, ma allora torniamo al discorso di Uber. Allora Uber non funziona da questo punto di vista qua, perché se si fanno come dire, delle eccezioni per Uber e invece per Flixbus sì.
Ma a volte sai, questo rientra poi obiettivamente anche l'impulso politico,
che è un bel problema qua in Italia. Paolo?
Osservo, sinceramente non ho un punto di vista.
Osservatore esterno.
No, nel senso che il problema è molto complesso, però tu prima hai fatto, semplificando, dicendo la cosa quella di che sta facendo Trump, proteggiamo il lavoro in America, americano. Però il gioco è un po' quello in questo momento, trovare il giusto equilibrio appunto tra la globalizzazione, quello che può essere inevitabile della globalizzazione, e quello che giustamente dovrebbe essere salvaguardato a livello territoriale, lì è il gioco un po' appunto non solo nostro in Italia, ma è un po' mondiale.
Anche perché bisogna obiettivamente valutare poi sul lungo e sul medio periodo gli effetti che questa azione di Trump avrà, perché obiettivamente nel momento in cui, per tutelare il lavoro americano, le automobili, per esempio, prodotte negli Stati Uniti avranno un costo superiore rispetto a quelle prodotte negli stabilimenti messicani, chiaro che calerà il numero di vendite di quelle automobili in Messico.
Ovvio,
di conseguenza bisogna fare anche due conti, anche le compagnie automobilistiche si faranno i conti in tasca prima di valutare qualsiasi azione.
Però dico solo questo prima di chiudere e dopo mandiamo un attimo la pubblicità. Secondo me non è il modo giusto, come dire, per tutelare le aziende italiane oppure lavoratori italiani in questo momento di crisi, insomma, dalla globalizzazione. Cioè, andiamo a togliere alcune cose, andiamo a mettere altre cose, le mettiamo veramente a casaccio.
Io ti do questo input, poi obiettivamente mandiamo la nostra pausa, perché sennò sforiamo tutti i tempi. E non si può però confrontare, secondo me, il mercato americano con il mercato italiano, perché il mercato italiano, per quanto riguarda soprattutto le grandi aziende, è stato molto influenzato da tanti aiuti di Stato.
Sì, ok, ok. Il mio era un esempio in ambito globalizzazione, visto che abbiamo toccato il tema globalizzazione, era un esempio da quel punto di vista là. Capisco quello che dici, anzi concordo, sono due casi ben distinti. Detto questo, 17:26, noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco con altre notizie e le previsioni del tempo.
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato, trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, un giovedì da non perdere.
Radioattività.
Bentornati, bentornati, è veramente sosta brevissima. Questa sera su Rai 2 andrà in onda la prima puntata della fiction intitolata La Porta Rossa.
Girata qui a Trieste.
Girata interamente a Trieste. La fiction scritta da Carlo Lucarelli e diretta invece da Carmine Elia parla di un poliziotto ucciso durante uno scontro a fuoco che rimane vicino alla moglie anche dopo la morte per evitare che le accada qualcosa di grave. E, non voglio dire, però nelle fiction targate Rai ci sono veramente tante sparatorie, soprattutto a Trieste, fa quasi paura vederci in città.
Non le guardo mai però, cioè, okay. le vedo girare perché effettivamente le troupe si vedono, però poi non vedo mai il prodotto finale.
No, in questo caso comunque parliamo di un gran ritorno economico per tutta la regione, non solo per Trieste, dal momento che comunque alcune riprese sono state effettuate anche a Tarvisio e a San Vito al Torre, con un indotto generato che si può quantificare quasi in 4 milioni di euro, che non sono pochi oggigiorno. In tutto saranno 6 puntate. E, come dicevamo, girate quasi interamente nella nostra città in quasi 6 mesi di riprese dalle 21:20 su Rai 2, ricordiamolo, subito dopo Rai Dire News, che io ho smesso un pochettino di guardarlo,
quello della Jalapas,
quello della Jalapas mi è piaciuto all'inizio,
non
però
l'ho
dopo
visto.
Tu non l'hai ancora visto, invece Mattia tu l'hai visto?
No, non l'ho ancora visto, devo essere onesto.
No, era partito bene. Era
faranno
partito
in tempo
bene.
A sospenderlo, che noi ancora non l'abbiamo visto.
Ma io spero di no, perché l'idea è proprio bella, è carina. E, tornando invece a parlare.
Noi ormai siamo schiavi di alcuni sistemi che ci permettono di vedere intere serie TV.
Bravissimo.
Infatti, globalizzati.
Senza
no,
fare
vabbè,
pubblicità, no. Insomma, ci siamo un po' globalizzati.
lo sono anch'io da quel punto di vista. Là. E, secondo voi può essere utile l'attività cinematografica di televisione in città per il rilanciare l'economia e comunque portare aiuto ad un momento di crisi come questo?
Ma io credo assolutamente di sì. Poi devo dire che in questi anni c'è stato un'entità che ha lavorato molto bene, che è la FVG Film Commission, che è riuscita a portare delle buone produzioni nella nostra regione, in particolare a Trieste. Io vedo che obiettivamente Trieste è molto più conosciuta anche dal punto di vista televisivo.
Io ho fatto Il ragazzo invisibile 2, facciamo un po' di pubblicità a Gabriele Salvatores.
Ma
in
non
questo
solo,
caso.
Guarda, quello di Salvatore è stato sicuramente un bellissimo film, però non credo, cioè non è l'unico che ha avuto Trieste come protagonista, ci sono state intere serie.
Giustamente tu hai citato la Film Commission, ricordiamo appunto un po' in breve come funziona, nel senso che è quella che poi organizza, oltre a tenere i contatti con le produzioni, com'è che li invoglia a venire qui? Sì, certo, Trieste è bellissima, però poi anche offrendo tutta una serie di servizi di logistica che evidentemente funzionano e convengono, perché sennò le troupe non verrebbero qui.
Ci devono essere chiaramente degli incentivi per farlo.
Sì, sì, sì. Sì, e parliamo di anche un bel po' di lavoro, credo, alle spalle. Adesso non so nel dettaglio, ma insomma,
carità,
è tutta gente
poi,
tra autisti, tecnici, cose che
devo essere sincero,
localmente
la mia è un po' egoistica come uscita, però io ho lavorato veramente tanto nel 2004 con il boom dei film austriaci, perché c'era
certo.
Un boom anche di film austriaci, quindi sono film che io non ho mai visto, sono in questi film ma io non ho mai visto. Ci sono stati comunque anche dei malumori creati dall'organizzazione che ha occupato per giorni ampi spazi della città e anche di parcheggi. Secondo voi protestare su questo non può
questo
essere controproducente?
Ecco,
infatti.
Il mio commento si ferma su
vabbè. Detto
potrei
questo,
aggiungere
sì.
Ce ne faremo una ragione,
giusto. Passiamo al meteo per oggi e domani. L'Osmer prevede cieli nuvolosi, foschie e locali pioviggini. E venerdì ci sarà un ulteriore peggioramento con piogge abbondanti, specie sulla parte est, e neve in montagna. Le temperature saranno alte fino a venerdì, con minime intorno agli 8 e 11 gradi, massime dai 10 ai 14 a causa dei venti da sud. Poi da sabato tornerà la bora, amici miei, e farà anche più freddo, quindi preparatevi.
Siamo ancora in inverno,
chiaramente. 17:31, io a questo punto ringrazio te, Mattia.
Come? Perché devo parlare di una notizia.
È vero, quasi mi dimenticavo.
Mannaggia.
Il tuo momento.
No, perché era sfuggito. Pensate che il buon Marco Vitrotti, io credo che Mattia invece l'abbia colta. Marco vive sui social, ma non gli era arrivato a questo fermento che c'è in occasione della.
Verrò radiato dall'ordine dei giornalisti per questo.
Sì, per farla breve, questa sera ci sarà una conferenza stampa della NASA che riferirà sulle novità sui pianeti extrasolari, su quanto sono riusciti a raccogliere.
A che ora?
alle 19, alle credo, 19. Orario italiano.
Okay.
E quella che è la notizia, secondo me, non è tanto questa conferenza, forse diranno qualcosa di veramente straordinario, o forse semplicemente raccoglieranno un po' le notizie che già abbiamo raccolto, ma è l'attesa che sta creando, tanto che c'è chi è convinto che daranno l'annuncio che hanno trovato la vita realmente su un altro pianeta.
O hanno
pianeta.
Trovato il pianeta madre di Trump.
Qualcosa del genere. Però, insomma, c'è molta attesa per questa conferenza stampa. E il settimanale Nature, che però ha una certa credibilità, dice che l'ente spaziale oggi rivelerà proprio l'esistenza di un gruppo di pianeti situati nella zona cosiddetta abitabile della galassia, cioè una distanza dalla stella madre che permette di avere in superficie l'acqua e quindi potenziali
anche
condizioni di vita,
sì,
e soprattutto un pianeta solido, perché il problema tipo Giove, un pianeta fatto di gas,
infatti,
non è che
gas.
Ci può stare la gente.
Chiaramente gassoso. Detto questo, grazie Paolo per
questo... che ne sapevo, l'ho detto.
Assolutamente, scusami.
A questo punto dobbiamo aspettare le 19.
Esatto.
Aspettiamo le 19 e ne parleremo venerdì.
Che su di me queste notizie fanno veramente sempre molta presa.
Anche a me,
perché
per
sono
quello
curiosissimo
l'ho
di questi temi.
Detto questo, grazie Mattia ancora.
Grazie a te Marco, grazie Paolo e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie direttore per questo input che ci hai dato sullo spazio.
Fondamentale.
Dire, beh, comunque molto utile. Detto questo, io vi ricordo che alle 22 questa sera ci sarà una replica della trasmissione di oggi e in podcast a partire da domani, venerdì alle ore 16.30, avremo ospite, possiamo dirlo, sì, a questo punto, il vice sindaco Pierpaolo Roberti. Detto questo, io vi saluto da Marco Vitrotti. Buona serata a tutti.
Ciao a tutti.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche... Anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.
Radioattività.